No, sicuramente quello che diceva Pepe, l'ultimo, insomma, è tremendo, perché ognuno che deve andare in Palestina deve passare prima per Israele. Questa è la cosa più contraddittoria del mondo. Io voglio andare dai palestinesi, mi deve controllare un israeliano. Questa è la cosa più pazzesca. Quando è successo con me, la racconto giusto per il racconto, io dicevo, ma tu mi ha detto dopo 7 ore di attesa, insomma, io e gli altri compagni, diceva questo, tu puoi andare, la decisione loro, solo territori palestinesi. Perché? Questa è la nostra decisione, o entri o te ne vai, tu e il tuo gruppo, insomma. No, no, va bene, entro. Ma là, ricorda, io sono un cittadino italiano. No, 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 tu sei un cittadino palestinese. No, no, io sono italiano. No, tu sei palestinese. A quel punto, con un sorriso, grazie perché mi fai ricordare che sono palestinese. Per me, anche Haifa e Jaffa e Acre sono Palestina per me, quindi non ho mai dato il permesso di andare da nessuna parte. Per questo siamo andati, anche io, malgrado il timbro sul passaporto, siamo entrati dall'altra, dalla Palestina nostra. Nel 48 siamo entrati perché è un pezzo, è un diritto di ognuno di noi a viaggiare libero come vuole. Dalla Palestina in Libano, un'altra situazione di profughi palestinese, ce lo racconta Marta, che aveva un sogno da anni, che sta lavorando insieme a noi, ma non è mai riuscita ad andare. Però questa volta l'abbiamo data anche il tempo, perché agosto è professoressa, quindi non lavorava, era in vacanza, è dovuta venire, come ha voluto, con tanto desiderio venire in Libano, ed è fatto il suo viaggio. Vogliamo sentire il suo racconto.
Grazie a Bassam e grazie da parte mia a voi che siete venuti a questa iniziativa. Sì, erano tanti anni che volevo andare in Libano, perché ho sempre, insomma, come potevo, contribuito all'organizzazione del viaggio del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, ma non ero mai andata, quindi è stata per me una prima volta veramente emozionante e significativa. La nostra delegazione era di 9 persone e, a differenza delle altre mete della nostra missione multipla di agosto, come l'abbiamo chiamata, noi siamo andati appunto in Libano, cioè in un posto dove il Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila conta una presenza ultra decennale, ha ormai contatti sperimentati e radicati, e questo ha contribuito, se possibile, ancora di più alla riuscita degli obiettivi di questa missione. È stato per noi un ulteriore arricchimento, per noi che andavamo tutti quanti, tranne Maurizio Mussolino, per la prima volta da quelle parti. E la missione è durata 7 giorni, una settimana, e dal 15 al 22 agosto. Siamo partiti esattamente nel giorno, in sabato 22, esattamente il giorno in cui poi c'è stata la prima grande manifestazione delle proteste in Libano, organizzate dal movimento che si è dato il nome di Youth Inc. Proprio mentre stavamo prendendo l'aereo c'era a Beirut il primo corteo dei manifestanti. Abbiamo visitato i campi dal nord al sud del Libano. Nel nord del Libano, vicino Tripoli, abbiamo visitato il campo di Nahr el-Bared e un campo più piccolo, il campo di Al-Jalil. E poi abbiamo visitato i campi che si trovano nell'area di Beirut, cioè Burj el Barajne, Shatila e il piccolo campo cristiano di Mar Elias. E poi siamo scesi nel sud del Libano, dove la situazione è più tesa per la vicinanza, ovviamente, al confine con Israele, e lì abbiamo visitato Burj al-Shamali. E abbiamo avuto anche l'emozione di vedere da lontano, dal Libano, la Palestina, perché siamo andati a Marun al-Ras, da cui si può vedere appunto il confine tra Libano e Palestina. Che tipo di incontri abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo incontrato in tutti i campi dove siamo stati i rappresentanti dell'associazione che costituisce il partner del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila in Libano, cioè Beit Atfal al-Somud, che ha un centro in ogni campo e che ci ha mostrato il grande lavoro che questa associazione fa perché interviene nelle sue possibilità, insomma, per quello che può, interviene a cercare di alleviare in tutti i modi i disagi della vita quotidiana, che sono terribili per questi campi, e poi fanno un lavoro veramente eccezionale sul diritto al ritorno. Mantengono viva la memoria, mantengono vivo il ricordo della Palestina anche nei bambini piccoli che abbiamo visto lì, intenti a frequentare le scuole, a giocare nelle strutture che loro hanno, alcune nuovissime, per esempio a Nahr el-Bared il loro centro è bellissimo e nuovissimo. Poi abbiamo incontrato in due occasioni, mi sembra proprio a Nahr el-Bared e a Al Jalil, il comitato responsabile del campo, che riunisce tutte le forze politiche palestinesi presenti nel campo, si occupa soprattutto di mantenere i rapporti con le istituzioni libanesi locali. E il comitato ci ha rappresentato la situazione di ciascun campo, le peculiari difficoltà che ciascun campo vive. Per esempio ad Al Jalil ci hanno raccontato delle loro difficoltà nell'approvvigionamento dell'acqua, perché hanno avuto un problema, nel senso che hanno costruito con grande dispendio di energia e di risorse, hanno scavato dei pozzi per l'approvvigionamento di acqua, per scoprire poi alla fine del lavoro di aver trovato dell'acqua salmastra, imbevibile, quindi devono ricominciare tutto da capo per riuscire a venire incontro alle esigenze degli abitanti del campo per quanto riguarda l'acqua. E anche a Nahr el-Bared i responsabili del campo ci hanno parlato della situazione dell'istruzione, della sanità, e quindi abbiamo avuto modo di toccare con mano la situazione di ciascun campo. Poi abbiamo fatto incontri con le rappresentanze politiche e istituzionali, sia libanesi che palestinesi. Abbiamo incontrato l'ambasciatore palestinese in Libano, nella sede dell'ambasciata palestinese, e tutti i rappresentanti delle forze politiche libanesi e palestinesi, scusate, e anche forze politiche libanesi che andavano dal Partito Comunista Libanese al Partito Nasseriano, a rappresentanti di Hezbollah, per esempio il sindaco del comune di Gobeir, che è il sindaco del comune dove si trova il campo di Shatila, e anche rappresentanti di Hezbollah, un ex deputato di Hezbollah che adesso è il responsabile del Dipartimento Palestina proprio per Hezbollah. E così abbiamo avuto modo di avere anche un quadro della situazione non soltanto dei palestinesi in Libano, ma proprio del paese ospite, cioè del Libano, che si trova in una situazione di impasse veramente terribile in questo momento, perché sono da oltre 2 anni, quasi 2 anni e mezzo, senza Parlamento. Il Parlamento si autoproroga di mese in mese, sono senza Presidente della Repubblica, si trovano insomma in una situazione di difficoltà dovuta alla crisi siriana. La Siria è uno dei grandi sponsor, dei grandi patron del Libano, e quindi il fatto che questo paese si trovi nella situazione che tutti sappiamo fa sì che ci sia una ricaduta anche sul Libano, che non riesce a trovare una soluzione ai suoi problemi. E anche la difficoltà del Libano sta nel suo sistema particolarissimo di suddivisione delle cariche politiche istituzionali, col bilancino tra le varie confessioni religiose, per cui non riescono a trovare in questo momento un accordo per poter procedere con le nuove elezioni che dovrebbero portare al nuovo Parlamento e al nuovo capo di Stato. Quindi anche il paese è in questo momento bloccato e ha delle difficoltà che poi sono esplose con le manifestazioni di quest'estate che voi sapete. E abbiamo incontrato, anche abbiamo fatto incontri di grandissimo interesse per l'enorme ventaglio di letture della situazione che ci hanno dato, per le possibilità di approfondimento che ci hanno dato, con una serie di intellettuali. abbiamo incontrato la regista Carol Mansour, che ha realizzato un documentario sui migranti e sui nuovi migranti, sui palestinesi che si sono spostati in Siria e che adesso dalla Siria si devono nuovamente spostare, devono andare, si devono disperdere in tutta Europa. Abbiamo incontrato Talal Salman, che è il direttore di uno dei più importanti quotidiani libanesi, cioè Al-Safir, che da anni si batte per la causa palestinese, contribuendo a tener vivo l'interesse per questa causa e per la situazione dei rifugiati palestinesi in Libano, anche in un momento in cui, come Talal Salman ci ha detto a chiare lettere, l'opinione pubblica è più interessata ad altro, cioè più interessata a quello che sta avvenendo a più vasto raggio in quella zona del Medio Oriente, all'aggressione contro la Siria, alla situazione di lacerazione, di guerre che ci sono in quella parte del mondo, e quindi ovviamente l'attenzione per il problema dei rifugiati è diminuito molto. Abbiamo incontrato intellettuali come il sociologo Suhail Al-Natur, che ci ha tenuto proprio nel penultimo giorno della nostra permanenza a Beirut una interessantissima conferenza sulla storia dei rifugiati palestinesi e sulla storia dei diritti mancati dei rifugiati palestinesi in Libano. Quindi veramente abbiamo avuto modo di ascoltare tante voci e di sentire una serie di letture tutte di interesse estremo sulla situazione e del Libano e dei palestinesi rifugiati in Libano. Quindi abbiamo avuto questa doppia possibilità di conoscenza, veramente significativa. Ovviamente il cuore di tutto il viaggio è stato l'incontro con la gente dei campi, l'incontro con le famiglie dei rifugiati, l'incontro con i familiari dei martiri del massacro di Sabra e Shatila. Quello è stato forse il momento più emozionante. Abbiamo avuto modo di vederli due volte, una volta molto rapidamente, e invece una seconda volta abbiamo pranzato con loro, e oltre ai racconti del massacro, oltre alle storie che ciascuno di loro si porta dopo tanti anni ancora dietro, perché continuano a rivendicare con forza il loro diritto alla verità e alla giustizia, ci hanno raccontato anche le loro difficoltà presenti, le loro difficoltà per esempio in campo sanitario, non riescono a usufruire del sistema sanitario del paese perché in Libano ci vuole un'assicurazione privata di cui si può dotare soltanto chi lavora, per cui per loro tra i palestinesi c'è un tasso di disoccupazione altissimo, per loro è molto difficile accedere ai servizi sanitari. E quindi ci hanno parlato di queste due, il loro racconto si è svolto su questi due piani, quello del ricordo che conservano, è naturalmente indelebile data la terribile sequenza dei fatti che hanno vissuto, e quello del presente che è sempre per loro estremamente difficile e faticoso. Quali sono stati i temi su cui hanno insistito di più tutti i nostri interlocutori? Innanzitutto quello che ricordava anche Lucio, la crisi finanziaria dell'UNRWA, di questa agenzia dell'ONU che si deve occupare dei rifugiati palestinesi, e una crisi che al momento, quando noi eravamo lì, era particolarmente scottante, poi si è parzialmente risolta. Quello che volevo aggiungere io a quello che già vi ha raccontato Lucio è che tutti avevano e ci hanno manifestato la lucidissima consapevolezza che si trattasse di un fatto politico, e cioè che la crisi dell'UNRWA, in realtà l'abbandono dell'UNRWA da parte dei donatori, in realtà nascondesse la volontà politica di cancellare la questione dei rifugiati, di abbandonare i rifugiati palestinesi e quindi di far passare sotto silenzio definitivamente la questione del diritto al ritorno. Lo sentivano proprio come un atto di aggressione, questo lasciare l'UNRWA a corto del denaro di cui questa agenzia si serve per intervenire a favore dei rifugiati palestinesi. Questo è il primo problema di cui ci hanno parlato praticamente tutti nei vari incontri che abbiamo fatto. E il secondo problema di cui sono estremamente preoccupati è l'aggressione alla Siria, che è appunto vicinissima al Libano, la destabilizzazione di tutta quell'area, e loro la sentono come una minaccia incombente, un'ulteriore minaccia alla stabilità e all'esistenza dei campi profughi. A me ha particolarmente colpito l'analisi che ha fatto il responsabile del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che abbiamo ascoltato nel campo di Nahr el-Bared, Marwan Abla, vabbè, anche io come pronuncio so, come Lucio, che ci ha rappresentato in modo molto significativo il pericolo, facendo un confronto con quello che è successo nel campo di Yarmouk, perché ci ha detto che secondo lui lì la struttura e l'identità politica del campo sono state scientificamente stravolte per l'infiltrazione di elementi estremisti dal punto di vista religioso, ma soprattutto dal punto di vista politico, fino ad arrivare alla distruzione di quel campo, da cui le migliaia di abitanti che... sì, Ablan diceva che nel campo di Yarmouk c'è stata proprio una infiltrazione voluta, politicamente costruita, di estremisti, che ha portato alla fine alla cancellazione del campo, perché la gente è andata via. Nel campo di Yarmouk, che contava...
Chi ha mandato questi estremisti? Chi erano?
L'analisi politica che ha fatto Ablan era quella che fa il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, quindi è quella là.
Vabbè, poi falla finire, poi non ti
sì, in quel campo sono rimaste 8.000 persone, le altre sono dovute andare via, e quindi la paura che loro la minaccia che loro avvertono è che una situazione del genere si possa ripetere anche in Libano. A domande specifiche che noi abbiamo fatto ci hanno detto che lì sono molto attenti, che lavorano con una sorveglianza molto stretta sulla situazione dei campi e sui confini, ovviamente, specie quelli con la Siria, però proprio nel momento in cui c'eravamo noi, pochi giorni dopo, mi sembra qualche giorno dopo, si è verificato lo scontro a fuoco nel campo di Ain el-Helwe, che è un campo particolarmente, chiamiamolo così, vivace, un campo dove sempre ci sono stati dei problemi. È il secondo campo per importanza e per grandezza in Libano, dopo quello di Nahr el-Bared, e ci sono stati... Adesso è diventato il primo, perché dopo la distruzione di Nahr el-Bared la metà della popolazione di quel campo è andata via, quindi adesso anche per numero di abitanti Ain el-Helwe è diventato il primo campo del Libano. E in quel campo c'è stato uno scontro a fuoco pochi giorni dopo che siamo andati via noi, tra al-Fatah e un gruppo islamista, con morti e con feriti. E quindi questa situazione li preoccupa molto e esercitano nei confronti di questo pericolo una sorveglianza molto attenta. E l'altro grande motivo di preoccupazione è appunto la situazione del Libano, che ha determinato, se possibile, un disinteresse ancora maggiore nei confronti della situazione dei rifugiati palestinesi. E lo Stato libanese e le istituzioni libanese non si sono mai preoccupati in maniera particolare, interessati dei rifugiati palestinesi. Il sociologo Suhail al-Natur, che abbiamo incontrato, quello di cui parlavo prima, parla direttamente di sfruttamento dei rifugiati palestinesi da parte del Libano, che in tempi passati ha incamerato per esempio le rimesse economiche dei palestinesi che lavoravano all'estero, che anche adesso continua a prendere delle risorse, perché nel campo di Nahr el-Bared ci dicevano che il comitato popolare che gestisce quel campo ha chiesto alle istituzioni libanesi di poter ricevere e gestire direttamente i soldi per la ricostruzione del campo, e questo è stato loro negato, perché i soldi devono passare attraverso i politici libanesi, che se ne intascano una buona parte. Quindi la situazione di impasse, la situazione di blocco che sta vivendo il Libano in questo momento ha una ricaduta sui profughi palestinesi e sui campi dei rifugiati palestinesi, che accentua ancora di più questo tipo di problemi. Le denunce di corruzione che hanno fatto anche i manifestanti nel mese di agosto in Libano riguardano anche questo. Quindi c'è una situazione che vede ancora una volta sacrificati i profughi palestinesi. Sono quelli che, come ci raccontava Lucio, ci rimettono in tutti i sensi. Sono quelli che vivono proprio una situazione di isolamento, di emarginazione, di abbandono, che ci è stata manifestata in modo molto forte, che noi abbiamo potuto vedere. I problemi che il Libano affronta, ad esempio l'emergenza ambientale, perché c'è un'emergenza gravissima. Si può parlare del problema dei rifiuti, che noi abbiamo visto bruciati nelle ore della mattina dalla gente di Beirut per cercare di sfarsene in qualche modo, perché ingombrano le strade e sono dappertutto. E il problema dell'acqua, il problema della fruizione della corrente elettrica, che è anche quello, anche la fruizione di corrente elettrica intermittente, c'è proprio questa difficoltà. Nei campi dei profughi palestinesi è raddoppiato, triplicato, cioè tutte queste difficoltà che vive il paese in questo momento si avvertono in maniera esponenziale, chiaramente, nei campi profughi palestinesi. E quindi noi abbiamo potuto verificare, toccare con mano questa situazione. Tra l'altro adesso si è aggiunto il problema del massiccio ingresso dei palestinesi provenienti dalla Siria. Su un paese che ha 4 milioni e mezzo di abitanti come il Libano, l'ingresso di oltre 1 milione di profughi provenienti dalla Siria è un fatto di una gravità ovviamente eccezionale. Quindi loro devono, e nei campi noi abbiamo incontrato anche le famiglie dei siro-palestinesi che hanno enormi difficoltà di integrazione, perché si trovano lì senza lavoro, senza risorse, senza un retroterra, devono costruirsi tutto questo, perciò la loro situazione è... quello che ho potuto vedere è che si tratta di disperati che si sono sommati a una situazione che è già disperata di per sé, quindi gli ultimi dei diseredati che vanno a inasprire una situazione che è già di per sé disperata. E, a fronte di tutto questo, la nota positiva, come dicevo anche prima, è il lavoro di conservazione della memoria, il lavoro che si fa su questa idea del diritto al ritorno, che vive appunto nelle istituzioni palestinesi, nelle associazioni culturali, che vive nelle scuole, nei campi, nei centri di Beit Atfal al-Sumud, e che è un raggio di speranza, insomma, che tiene ancora aperte le porte per qualche possibilità di futuro, almeno nelle aspirazioni dei profughi palestinesi. E ovviamente noi con la nostra missione volevamo sottolineare proprio questo, cioè la missione multipla che è stata organizzata ad agosto aveva come segno distintivo proprio quello di voler sottolineare il diritto al ritorno. È per questo che abbiamo pensato a 4 missioni in contemporanea nel mese di agosto, che si recassero in tutte le zone della Palestina dove ci sono profughi e nei paesi che ospitano i campi profughi, appunto Giordania, Libano, e poi non è riuscita la delegazione a Gaza, ma avremmo voluto andare anche là. Adesso la situazione che c'è in questi giorni, in queste ore in Palestina, ci mette di fronte a una nuova emergenza, perché ci sono nuovi massacri, nuovi assassini, il terrorismo israeliano, insomma, si sta scatenando ancora nella maniera più cruenta possibile. E Secondo me il Comitato per non dimenticare Sabra Shatila ha indicato una strada importante, cioè quella di lavorare per il diritto al ritorno, perché questo obiettivo è un fatto di unità per i palestinesi, è un fattore di unità. Può significare veramente un momento di collaborazione, di confronto fra tutte le forze palestinesi. E lo abbiamo potuto verificare, come penso vi dirà Maurizio Musolino quando parlerà della seconda missione in Libano, quella che si è svolta nel mese di settembre, nelle date tradizionali della commemorazione del massacro di Sabra Shatila. L'abbiamo potuto verificare perché già in quella seconda missione abbiamo visto come ci fosse una possibilità di collaborazione, perché sono arrivati palestinesi anche da Gaza, anche dalla Cisgiordania, a commemorare il massacro insieme con i palestinesi che si trovano in Libano e con le delegazioni provenienti dai diversi paesi. Quindi soltanto poche settimane dopo la conclusione della missione multipla in Libano e in Giordania e in Cisgiordania, noi abbiamo potuto vedere come veramente il lavoro di sottolineatura del diritto al ritorno possa operare in maniera positiva, possa essere un fatto positivo. E quindi io penso che noi lo dobbiamo portare in tutte le nostre iniziative, certamente insieme con altri temi come il boicottaggio, il BDS, come la situazione dei prigionieri. Però penso che questo sia un elemento di unità importante, che possa veramente metterci d'accordo su come portare avanti un progetto che sia veramente significativo di sostegno e di solidarietà con la causa palestinese.